è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Nella natura delle isole Ebridi, l'arte in hotel e incontri fra moda e profumi. Ciao, sono Chiara Beghelli, oggi è domenica 2 aprile e sto per raccontarvi storie, itinerari, persone e oggetti scelti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione weekend di Start. Sto ricevendo molte segnalazioni da parte di hotel londinesi che offrono pacchetti speciali in occasione della prossima incoronazione di Re Carlo III, il prossimo 6 maggio. A salutare il regale evento sono attesi in città migliaia di turisti, pronti ad accalcarsi lungo le vie che portano all'abbazia di Westminster. Ma se non trovate particolarmente attraente la prospettiva della folla e un viaggio nel Regno Unito è nella vostra lista dei desideri, potreste ripiegare su un luogo dove a regnare è la natura. La direzione è l'estremo settentrione del paese, verso le isole Ebridi, quei brani di terra con cui la Scozia sembra diluirsi nel mare, destinazione perfetta per chi deplora il turismo di massa. Erika Scafuro ci conduce lungo le isole più interessanti, solo 15 su 50 sono abitate da esseri umani, a partire da Mull, con le sue costruzioni megalitiche del 6000 a.C., fino a Toberbori Bay, dove da 200 anni si cerca il relitto di un galeone spagnolo, pare ancora carico. D'oro. A Staffa abitano invece solo uccelli marini, fra magnifiche colonne di basalto di forma esagonale, che nella grotta di Fingal fanno suonare le onde del mare. In cerca di tracce umane, dirigetevi verso Iona col suo monastero di San Columba e il suo affascinante scriptorium medievale, oppure a Jura, dove George Orwell si rifugiò per scrivere 1984, e a Islay, per imbattervi nel whisky di torba e malto delle 9 distillerie dell'isola. E poi, nelle più grandi, le isole di Lewis e Harris, che formano la terza isola britannica più grande dopo Gran Bretagna e Irlanda, nel sito preistorico di Callanish, fra montagne e brughiere spazzate dal vento, vedrete 3 complessi megalitici che si crede fossero usati come osservatorio astronomico. A Montreux, sulle colline intorno al lago di Ginevra, in un hotel dei primi del Novecento, si trova il Glion Institute. Si tratta di una scuola che dal 1962 forma i migliori operatori dell'hotellerie, dai manager ai camerieri. Ogni anno centinaia di studenti arrivano da tutto il mondo per imparare la più alta arte dell'ospitalità. Per esempio, come servire nel modo considerato più elegante, cioè alla russa, quando il commis porta il piatto di portata, ricoperto dalla cloche, e lo posiziona su un piccolo tavolo di servizio accanto ai commensali. Oltre a questa sofisticata arte dell'ospitalità, esiste anche l'arte nell'ospitalità, che non consiste solo in un cambio di consonante, ma in esperienze altrettanto eccezionali. Cioè, vivere l'arte negli hotel. Lisa Corva è la guida in alcuni alberghi, alcuni nuovi, altri già con nomi consolidati, dove le opere d'arte sono persino negli armadi. Accade, per esempio, nel nuovo Chateau Royal di Berlino, dove l'artista Olaf Nicolai ha inciso sul legno di ogni appendiabiti frasi di una poesia da comporre e leggere in modo diverso, secondo l'ordine delle stampelle. A Brescia, invece, dal 18 aprile lo storico Palazzo Monti, trasformato in residenza per artisti da Edoardo Monti, ospiterà il circuito VIP Hotel, un progetto danese che associa ospitalità, design e arte. E a Venezia, che si prepara a inaugurare la sua Biennale di Architettura il prossimo 20 maggio, nel St. Regis con vista sul Canal Grande c'è anche un Arts Bar che propone cocktail ispirati ad artisti, da Canaletto a Tintoretto, da Banksy a Ai Weiwei. Il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dedicato a Leonardo da Vinci, potrebbe sembrare non esattamente il luogo più evocativo per presentare un nuovo profumo. Eppure, oltre a occuparsi di arte, anatomia e scienze varie, Leonardo fu molto attento alla cura di sé. Anzi, ha dato un contributo fondamentale al mondo della cosmesi, occupandosi di unguenti depilatori, colorazioni per capelli e profumi, appunto. Un dato che rende molto comprensibile dunque la scelta di Brunello Cucinelli di presentare il suo debutto nel mondo delle fragranze proprio in quel bellissimo museo. L'evento c'è stato martedì scorso e ve lo segnalo perché trovo che sia un interessante racconto di come si stia muovendo la nostra industria della bellezza, con cui intendo sia la moda sia la cosmetica. Due settori d'eccellenza per l'Italia, con numeri importantissimi, visto che nel 2022 il sistema della moda cosiddetto allargato, dunque con occhiali, gioielli e beauty, ha fatturato 98 miliardi di euro. E settori che sono efficacissimi ambasciatori del Made in Italy nel mondo. In questo caso, come racconta dettagliatamente Giulia Crivelli, il nuovo progetto coinvolge Cucinelli, appunto, uno dei marchi di moda che è cresciuto di più negli ultimi anni, ed Euroitalia, azienda brianzola che da oltre 40 anni produce fragranze per moltissimi marchi del fashion e non solo nazionali. Creare un profumo è un'arte e abbiamo lavorato sugli elementi che ci rendono affini, come materie prime di eccellenza, processi creativi curati e soprattutto lenti, perché non si può mettere fretta all'arte, ha detto Cucinelli, e Leonardo avrebbe approvato. Infine vi segnalo due appuntamenti da mettere in agenda per la prossima settimana. Sabato 8 aprile torna la 16ª edizione del Franciacorta Historic, gara riservata alle auto costruite fino al 1971, con eccezioni da controllare nel regolamento. Aggiornato il percorso di gara di 140 km, tutto fra la Franciacorta e il Lago di Seo. Si parte sabato alle 11 dalla Cascina San Lorenzo a Capriolo, dopo un primo tratto fra borghi storici e vigneti, sosta per il pranzo. Poi, altro tratto del percorso, passaggio sul lungo lago di Paratico e degustazione di gelato prima del rush finale. Dall'8 al 10 aprile a Flumini Maggiore, nell'Iglesiente Sardo, potete partecipare alla Pasqua del Minatore. Si tratta di una serie di eventi, fra visite guidate, escursioni, trekking urbani, degustazioni, ispirati alla cultura e ai tesori di questo bellissimo borgo del sud-ovest della Sardegna. Per esempio si potrà scoprire la Valle di Antas, luogo di abitazione e culto fin dal lontano periodo nuragico, oppure la spettacolare Galleria Erria Bugerru, scavata nel 1865 all'interno del promontorio roccioso della costa, con i binari e il trenino che a tratti sbucano fuori a metà dalle alte falesie sul mare. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti, però, vi lascio con un pensiero di Antoine de Saint-Exupéry. Chi vuole viaggiare felice, deve viaggiare leggero. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.